buonasera, buonasera a tutti, shalom, ben trovati. Stasera è un Shabbat, questo Shabbat è un Shabbat molto particolare, ma ne parleremo nell'arco della serata. Abbiamo diverse ricorrenze a questo Shabbat, ma cominciamo subito, prima di cominciare la solita lezione, cominciamo con i nostri salmi che dedichiamo sempre al nostro caro amico Yitzhak Sufir Ben Rina, che a quanto pare di nuovo ha avuto una piccola ricaduta, perciò preghiamo sempre per lui che abbia rifuaci le mani, e insieme a lui preghiamo a tutti, per i nostri soldati, per quelli che sono ancora ostaggi, per tutta la situazione, per il papà Bibas, che Hashem lo possa aiutare a superare questa situazione, questo momento così difficile, e per tutto il mondo, per tutto, perché possa arrivare più presto la redenzione finale tramite Mashiach. Cominciamo col 20, poi 121. La Nazer Mismole David, Yan Hadon, Abiyam Sarai, Ezagev, Hashem, Yaakov, Ishlach, Ezagev, Mikodesh, Mizioni, Sadeka, Izkor, Kol Minchotecha, Vyorat, Chadash, Nisela, Telecha, Kivavecha, Vyorat, Zat, Chaim, Male, Nira, Nabi, Shutach, Vashem, Yaakov, Limale, Adana, Kamashach, Adana, Adana, Kiyosh, Adana, Mishu, Kanyan, Mishu, Kosh, Bigur, Kishimun, Elev, Arech, Velev, Asus, Vachnam, Shem, Adana, Elev, Naskir, Hemakar, Banafalu, Vanachnu, Kamu, Nitu, Adana, Shem, Nechianen, Vyam, Korein, Oshir, Amalot, Isainai, Elev, Arim, Yan, Yavo, Izri, עזרי מאים אדוני זה שמיים וארץ, אל ייתן לעמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה לנו ולישון שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צליח על ימיניך, יום ממשים יש לו יקק ורח בלילה, אדוני ישמורך מקורה ישבר את נפשך, אדוני ישמור צאתך, ובואיך מטה ויד עולם, כדיה מכה זרן כפפור, נמטר כל כמונטה, אין צדקה, come di consueto. Questa lezione che abbiamo scritto nel titolo, abbiamo due dediche, ieri era il funerale di una cara persona che conoscevo da bambino, veramente una cara persona, David Ben Yosef, polacco, che tutta la sua vita ha lavorato per la comunità, era una persona veramente squisita, e ci ha lasciati, non era giovanissimo ma ha fatto il suo percorso nella vita, perciò dedichiamo questa lezione a lui, che possa avere un'aliata neshama, e ringraziamo la famiglia Attas che ci ha chiesto di fare questa, di dedicare a lui, e poi vogliamo dedicare questa lezione anche a una coppia molto molto speciale che sono qui con noi, i signori Molinari, Marco e Urli Maria, che ormai ci seguono da diverso tempo e sono sempre con noi, sempre vicini, e ci aiutano a andare avanti nelle nostre lezioni. Che Hashem vi possa benedire, grazie per tutto quello che fate per Jim, per continuare a divulgare parole di Torah. Questo Shabbat è un Shabbat speciale, perché succede poche volte, ma è un Shabbat dove noi abbiamo tre libri della Torah. Normalmente, in un Shabbat normale, noi tiriamo fuori un libro della Torah e lo leggiamo, e leggiamo la parasha settimanale, quello che noi studiamo ogni settimana. Poi a volte succede che magari quel Shabbat è anche il Rosh Chodesh, è anche il capo del mese. Allora in quel caso tiriamo fuori due libri, uno della parasha e poi l'ultimo pezzo leggiamo la parasha, il pezzetto che si ricorda del Rosh Chodesh. Questo Shabbat abbiamo tre libri della Torah. Uno è della parasha normale, uno è perché è Rosh Chodesh, infatti stasera comincia Rosh Chodesh e per due giorni sarà capo del mese. A volte Rosh Chodesh dura un giorno, a volte dura due giorni. Questo mese sarà, quest'anno è di due giorni, perciò stasera entriamo già nel mese di Adar, perciò il secondo libro. E poi il primo Shabbat del mese di Adar si legge sempre Shekalim, il mezzo shekel, che quest'anno succede che capita nello stesso giorno. Perciò abbiamo domani, sabato, avremo tre libri della Torah. È un Shabbat importantissimo. Chi magari di solito non è abituato o non fa in tempo ad andare al Tempio, che conviene questo Shabbat andare al Tempio, e quando si apre l'arca per tirare fuori, per estrarre i tre Sefer, è un momento speciale che noi possiamo chiedere a Dio tutte quelle cose buone che abbiamo bisogno. Perciò cominciamo subito. Prima di tutto è appunto Meshenichnas Adar Marbin Besimcha. Stasera, come ho detto, è Rosh Chodesh Adar. Finalmente ci stiamo avvicinando alla festa di Purim, la festa la più gioiosa forse di tutto l'anno. dove le sorti del popolo ebraico si sono ribaltate da negative a positive. Speriamo che anche per noi le nostre sorti possano. Abbiamo toccato il fondo e speriamo che tutto possa ribaltarsi per il bene, perché prima o poi succederà. È una questione di tempo, è una questione di capire, dobbiamo continuare a fare teshuva, ma sicuramente tutto quello che succede ha il suo perché, Hashem lo sa, noi no, ma noi siamo persone di fede, accettiamo tutto e Bezat Hashem arriveremo anche a momenti che avremo una gioia, perché più si va in basso, più la gioia sarà molto superiore. Perciò stasera, appunto, dicevo, è Rosh Chodesh Adar e c'è scritto che Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Da quando entra il mese di Adar bisogna aumentare la gioia. Noi sappiamo che ogni giorno dell'anno dobbiamo essere gioiosi, però quando arriva il mese di Adar i maestri ci dicono che bisogna aumentare. Perciò di base sempre ci deve essere, ma adesso, perché appunto arriviamo alla salvezza del popolo ebraico, bisogna aumentare. Adesso, cosa vuol dire? Perché la Torah ci chiede di essere sempre in gioia? C'è scritto Ivdu et Hashem, servite Dio besimcha, con gioia. Uno può chiedere che differenza fa? Se io faccio le mitzvot, faccio le mie preghiere, i tefillin, le candele di Shabbat, ma magari non lo faccio con gioia, cos'è? Non vale? La Torah dice fai le mitzvot, servi Dio, ma devi servire Dio con gioia. Sì, è ovvio, ogni mitzvah che io faccio, anche se lo faccio senza gioia, ovviamente è una mitzvah che Dio accetta, ma se io lo faccio con gioia, è tutta un'altra cosa. Quando servi Dio, se lo servi perché sei un servitore e lo fai perché sei obbligato, non è bello, ma se lo servi perché sei anche figlio di Hashem, perché noi diciamo Avinu Malkenu, che Dio è nostro padre, anche nostro re, perciò da una parte è nostro padre, perciò lo facciamo con tutto il nostro amore, ma è anche il nostro re, lo facciamo anche quando non abbiamo magari tutti i desideri, tutta la voglia, la passione di fare le mitzvot, le facciamo lo stesso, perciò Avinu Malkenu. Perciò quando noi ricordiamo che siamo figli, non soltanto servitori di Dio, ma siamo anche i suoi figli, allora lo facciamo con gioia. E questo è il punto, fare un qualcosa con gioia dimostra quanto amore hai. A volte, attenzione, la gioia è nascosta, a volte è difficile gioire. Come questa settimana, con tutto quello che abbiamo visto, sentito, siamo tutti stanchi, non abbiamo più lacrime da versare. Però ricordiamoci, c'è un momento di piangere e c'è un momento di gioire. Bisogna anche gioire. Nel pianto bisogna anche gioire. Non bisogna continuare a piangere, non bisogna buttarsi giù, perché questo è quello che i nostri nemici vogliono. Che noi ci demoralizziamo, che perdiamo il coraggio, che diventiamo deboli, addirittura che noi litighiamo tra di noi, come purtroppo in Israele succede che non sempre sono uniti nelle stesse idee. Perciò bisogna essere uniti, non dobbiamo lasciare che i nostri nemici possano fare il loro intento di distruggere il popolo ebraico in qualsiasi modo. E la tristezza sicuramente è un modo per buttarci giù e noi non facciamo sicuramente il loro gioco, noi saremo felici perché sappiamo che la protezione di Hashem c'è sempre. A volte noi non la vediamo, non la sentiamo, ma la protezione di Hashem è sempre su di noi. Tornando al punto, gioia. La Torah, migliaia di anni fa, ha detto sii gioioso. Ok? Simcha porezet geder, la gioia può rompere tutte le barriere della tristezza, del male. Il male lo puoi rompere con la gioia. Vedete, questa frase qui, che sembra forse una frase normale per chi studia la Torah, ma c'ha dentro tanta, tanta psicologia. I nostri maestri, i maestri della psicologia, che negli ultimi forse 100 anni, anche meno, la psicologia si è evoluta ed è, le persone conoscono e studiano psicologia. Quello che migliaia di anni fa la Torah ci ha detto in una frasetta, i maestri della psicologia ultimamente riescono a capire, ovvero la gioia. Migliaia di anni fa la Torah ci dice siate gioiosi, perché la gioia può allontanare, distruggere tutto il male che c'è. Dov'è la parte psicologica che ci hanno messo migliaia di anni a capire? L'abbiamo parlato anche poi qualche settimana fa. Abbiamo spiegato che Ogni persona ha delle energie. Noi siamo fatti di energia. A volte la nostra energia positiva è intrappolata dentro di noi. C'è qualcosa che lo blocca, è proprio intrappolata. Perciò l'energia positiva c'è, ma non riesce a emanare, non riesce a illuminare, non riesce a fare quello che deve fare, di dare un'energia buona alla persona e a chi gli sta accanto. Perché? Perché è intrappolata. Cosa l'ha fatta intrappolare? A volte può essere un ricordo di un qualcosa di passato, un trauma infantile, un problema, una problematica di adesso. Ci sono tante cose, tanti fattori, o del passato o del presente, che bloccano questa energia, la intrappolano dentro di noi e questa energia non riesce a illuminare, perciò non riesce a darci forza. Diventiamo stanchi, perdiamo l'energia, perdiamo la fiducia in noi stessi. Quando una persona è triste, è stanca, quando una persona ha un trauma, ha una paura, un'angoscia, un qualcosa che deve superare ma non riesce a farlo, tutte queste cose qua, cosa fanno? Ti buttano giù, ti rendono debole. Questo è un dato di fatto. Ripeto, la Torah la sapeva da migliaia di anni e solo oggi la psicologia viene a spiegarcelo. Perciò, per poter fare sì che queste energie che sono intrappolate dentro di noi possano aprirsi e emanare e sciacquarci di luce positiva, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere gioiosi, essere positivi. È vero, noi cerchiamo la gioia, però la gioia, in inglese si dice fake it till you make it. Fa rima, ma vuol dire fai finta, anche se non sei veramente gioioso, fai finta di esserlo, fai quello che una persona gioiosa fa. Cosa fa una persona gioiosa? È serena, canticchia, ha il volto sempre luminoso, e ride, e scherza, è una persona vitale. Anche se dentro magari hai un umore nero, hai paura, fake it, fai finta di essere gioioso, perché quando fai finta, alla fin fine, un po' ti entra dentro di te. Perciò alla fine you make it, riuscirai a essere veramente gioioso. Ripeto, è vero, a volte sembra molto difficile. Come faccio a essere gioioso in questo momento che tutto mi crolla in testa? È vero, però alt, c'è un Dio in questo mondo, abbiamo un creatore, lui organizza tutto il mondo, orchestra tutto il mondo. Calma, relax. Non pensare che è tutto su di te, non pensare che tu porti da solo tutto il peso del mondo. C'è HaKadosh Baruch Hu che ci accompagna. E se tu sei gioioso, tutto quello che c'è dentro di te riuscirà a uscire. Perciò fai in modo di essere recettivo. Dio ti dà una benedizione, Dio ti vuole aiutare. Ma se tu ti chiudi in te stesso e sei cupo e triste, avrai le ragioni del mondo di essere cupo e triste. Non diciamo di no. Ma non cadere in questa tristezza, non cadere nel cupo, al contrario, comincia a essere gioioso, comincia a essere positivo e poi vedrai che tutta quella positività che c'è dentro di te, in un modo naturale, che magari anche se è chiuso, intrappolato, pac, 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 uno per uno, tutti i vasetti si aprono e tutta la tua positività viene a galla e tu ne godrai molto di più. È vero, è difficile. Ma chi ha mai detto che vivere sia facile? Chi ha mai detto che essere ebrei è facile? Chi ha mai detto che seguire Dio è facile? Non è facile, ma non è neanche impossibile. Ma tutto sta nella nostra testa. Se noi siamo positivi anche nei momenti più bui, che sia a livello personale, a livello familiare o a livello di popolo, quello che sia, nel momento più buio accendi la luce che c'è dentro a te. È soltanto tramite la luce che c'è in noi, perciò la gioia che c'è dentro di noi, se noi la accendiamo e seguiamo questa emozione di gioia, riusciremo a illuminare non soltanto noi stessi e la nostra vita, ma chi ci sta attorno. Molte volte persone della famiglia che ci stanno attorno diventano cupi e tristi perché? Perché noi siamo tristi. Perché vedono, perché emana, quando tu sei cupo, emani energia negativa. A Allora comincia a essere gioioso e vedrai che emanerai energia positiva e chi ti sta intorno sarà positivo, perciò di riflesso di nuovo la loro positività di nuovo tornerà su di te. È un campo magnetico, è tutto un riflesso, perciò quando si è positivi, tutto è positivo, la casa è positiva, la famiglia è positiva, la città, il mondo, tutto è positivo. Perché? Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Ci sono dei momenti che bisogna essere tristi, come nel mese di Av, che c'è la distruzione del santuario, ci sono momenti che carpe diem, c'è gioia nel mondo, c'è un'iniezione di gioia nel mondo perché siamo nel mese di Adar, il mese fortunato. Dobbiamo prendere a cavallo questo momento e dire, nonostante tutto quello che c'è, dobbiamo essere gioiosi, perché la gioia, sapete cosa? La nostra gioia aiuterà il signor Bibas ad andare avanti. La nostra gioia, i nostri effetti della gioia arriveranno a Gaza, a quei poverini che sono ancora, che sono ancora in ostaggio. La nostra gioia aiuterà loro a sentirsi un po' meglio. Non sono frasi dette così, è la verità. Noi essendo una famiglia, essendo uniti uno con l'altro, quando uno gioisce, anche l'altro gioisce. Quando uno soffre, anche l'altro soffre. Non dobbiamo cercare sofferenze, dobbiamo cercare gioia perché noi riusciremo, ovviamente anche tramite le nostre mitzvot, le nostre preghiere, di aiutare il mondo intero. È tutto un effetto collaterale. Quando fai qualcosa di bene è un effetto domino. Cominci uno e tac 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 e tutto va avanti. Gioia, positività, serenità, mitzvot, ogni cosa che possiamo fare aiuterà il mondo intero ad andare verso la direzione giusta. Perciò ricordiamoci sempre, Simcha Poretzet Geder. La gioia spacca tutte le, quello che, i muri della tristezza. E questo è il primo concetto di questo Shabbat e di questo mese. Poi abbiamo detto che abbiamo il Machatzita Shekel, il secondo, il mezzo ciclo, mezzo shekel che si dava. C'era una mitzvah che è tuttora, facciamo questa mitzvah, all'epoca del santuario, e che c'è scritto, che lo leggiamo proprio nella parashah di questa settimana, è Ashir lo yarbe v'aldal lo yamit, ovvero noi sappiamo, quando Dio chiedeva le offerte, le donazioni, ognuno portava quanto poteva, ognuno portava secondo la sua ricchezza. Ok? Chi era più ricco dava di più, chi aveva di meno dava di meno, e Hashem accettava la donazione di ognuno in base al suo cuore. C'era un tipo di donazione che invece era fissa, non era in base alle tue capacità, ma era una tassa, diciamo, fissa. Che la Torah dice mezzo shekel, che era una irrisoria, proprio una cifra molto piccola. E c'è scritto: chi è ricco, questa tassa non potrà pagare di più. E chi è povero, non potrà pagare di meno, come le altre cose, le altre donazioni. Questa donazione qua, questa tassa qui che Dio chiede, è mezzo shekel per tutti, né più né meno. Cosa serviva questo mezzo shekel, perché era così importante per Dio che nessuno desse né più né meno, esattamente mezzo shekel. Questo era per lechaper al nafshotechem, ovvero era per riscattare il peccato del vitello d'oro. Noi sappiamo, nella Torah idolatria è vietata, i nostri padri hanno fatto idolatria del vitello d'oro e per riscattare quel peccato Dio ha detto a Mosè di dire agli ebrei che ognuno deve portare mezzo shekel da donare al santuario e questo porterà riscatto, perdono per il peccato del vitello d'oro. Adesso vedremo, cerchiamo di capire cos'è la connessione di una mezza moneta con il peccato del vitello d'oro. Adesso, perché proprio dare mezza moneta? La Torah sempre ci esorta a fare del massimo, no? Anche noi ogni volta studiamo, diciamo dai il nostro massimo, fai il massimo. In questo caso la Torah non vuole un shekel intero, una moneta intera, ma metà. E ripeto, la cifra era irrisoria. Perché in questo caso la Torah non chiede il tuo massimo, ma solo la metà? Perché Perché abbiamo detto che questa moneta era per riscattare il vitello d'oro. Cos'è l'idea dell'idolatria? Idolatria è quando tu ti distacchi da Dio. Non credi più in Dio o credi che ci sono altre divinità e allora vai a adorare altre divinità. Perciò ti stai distaccando con Dio. Metti dello spazio tra te e Dio. Allontani te stesso con Dio. Adesso, per tornare indietro, cosa devi fare? Devi riunirti con Dio, giusto? Se prima ti sei distaccato da Lui, adesso devi riunirti con Dio. Perciò il tikkun, il mettere a posto questo peccato, era tramite la riunirsi con Dio. Proprio per questo motivo, fate attenzione, la Torah specifica mezzo shekel e non di più. Perché? Perché tu sei mezzo shekel. E Dio è l'altro mezzo. Perciò se tu ti vuoi unire con Dio, devi capire che tu sei solo metà. Perciò ognuno di noi vale metà. Perciò se non c'è Dio nella nostra vita, noi siamo sempre a metà strada. Come possiamo diventare un'unità vera e propria? Come possiamo essere uno e non mezzo quando noi ci connettiamo con Hashem? Quando sei da solo, sei sempre a metà. Ma se ti connetti con Dio, allora sì, diventi un qualcosa di importante, diventi un'unità. Senza Dio rimani zero, rimani metà strada. Qua la Torah ci viene a dire, non puoi dare neanche un millesimo più di 50 centesimi, di mezzo shekel, perché devi ricordarti che tu sei solo metà della moneta. Per connetterti con Dio, che lui è l'altra metà, l'altra tua metà, devi per forza sentirti mezzo. Che è anche tra l'altro un'idea di umiltà, ok? Perciò i due mezzi portano a un'unità, metà sono io e metà è Dio. Perciò Dio dice specifico: non date di più di mezzo shekel. Ricordatevi, senza di me siete solo metà. Ok, bello, bel concetto. Però Mosè, quando Dio gli sta insegnando questo concetto da poi raccontare agli ebrei, Mosè non capisce com'è possibile che mezza moneta di Tzedakah possa rettificare un peccato così grave dell'idolatria. Domanda molto lecita e ovvia. Allora c'è scritto così, che Dio fa vedere in cielo a Mosè una moneta di fuoco, questo è un midrash, che tutti conoscono, e dicono Ze itnu, dice a Mosè, questo è quello che devi dare, una moneta di fuoco. Anche questo è da capire, cosa vuol dire che Dio fa vedere una moneta di fuoco e gli dice questo è quello che devi dare. Allora i nostri maestri ci raccontano un esempio. C'era un orafo, un artigiano orafo, che lui insegnava ai ragazzi giovani di come lavorare l'oro. Sapete, lavorare l'oro è un'arte di per sé. E lui insegnava ai ragazzi di come lavorare l'oro, modellarlo e così via. Oro, argento. In tutti i vari dettagli gli spiega come fare. Però il maestro non dice che quando fanno tutto quello che devono fare, devono accendere il fuoco. Come fai a fondere il fuoco? Come fai a fondere l'oro o l'argento se non con il fuoco? Ovviamente non si fonde. Perciò tutto quello che tu impari a fare è subordinato al fatto che ci deve essere il fuoco acceso per poter sciogliere l'oro, per poi poterlo modellare. Ma lui questo dettaglio ovvio non lo racconta ai suoi ragazzi. Perciò cosa fanno? Loro fanno tutto alla lettera, quello che il maestro gli ha detto, ma vedono che non esce fuori niente, non riescono a modellare, non riescono a fare niente. Cosa è? Perché loro ovviamente non hanno acceso il fuoco. Se tu non accendi il fuoco puoi fare tutto nei dettagli, ma per sciogliere, per fondere l'oro, hai bisogno del fuoco. Perciò dice Hashem, in base a questo, dice Hashem, se tu dai soltanto una mezza moneta e tu pensi che con questa mezza moneta puoi rettificare il peccato di idolatria, hai sbagliato alla grande. Non è il valore di una moneta che può. Allora uno dice, allora io do 1 milione di dollari, allora Dio perdona i miei peccati. Non è il valore, non si compra Dio con i soldi, ovviamente. Ma tutto quello che Dio ci chiede sono dei simboli e noi dobbiamo cercare di capire cos'è l'insegnamento dietro ogni simbolo. Perciò qua Dio dice, non è importante la quantità, il valore di quanto è mezzo shekel, è il come lo dai. Perciò quando Dio dice, gli fa vedere la moneta do di fuoco, Dio intende di spiegare a Mosè che tu se vuoi riscattare la tua anima, quello che fai lo devi fare con fuoco, con ardore. Magari dai soltanto mezza moneta che non vale niente. Ma se tu questa mezza moneta lo dai con tutto il tuo cuore, con fervore, con fuoco interiore, allora Dio guarda le emozioni che tu metti. Per esempio, se tu fai anche poche mitzvot, quando le persone cominciano a avvicinarsi a Dio, non si può chiedere di fare tutte le mitzvot di colpo, c'è un ordine, pian piano. Ma anche quelle poche mitzvot che i nuovi fanno, se lo fanno con fuoco, con amore per Hashem, allora ha un grande valore. Puoi fare 100 mitzvot, ma se le fai senza passione, certo, hai fatto 100 mitzvot, è importante, ma Dio cosa vuole? Vuole il nostro cuore, vuole vedere il nostro amore, il fervore. Perciò dice Dio a Mosè, tu hai ragione a non capire perché, ma il significato è che io non guardo il valore, ma io guardo il tuo cuore, guardo quanto tu metti impegno a fare le mitzvot che ti chiedo, perciò quello che la Torah ci dice è che solo mezzo shekel, per farci capire che noi senza Dio valiamo la metà, per farci capire che anche se facciamo poche mitzvot, o tante che siano, l'importante è mettere l'ingrediente principale, ovvero il fuoco che c'è in noi. Fai una preghiera? Se già la fai, come io dico sempre, dicevo a mio figlio quando andavo a scuola, dicevo, senti, andare a scuola sei obbligato. Almeno già che sei lì, ascolta il maestro quello che ti dice. Tanto sei lì, non puoi giocare, che comunque giocano anche con il cellulare in classe, ma già che sei lì, ascolta, almeno qualcosa impari. Perciò già che fai una mitzvah, se già prendi l'impegno di fare una mitzvah, tefillin, candele di Shabbat, almeno fallo con cuore. È un po' in più, un gradino in più, un qualcosa che riuscirà a illuminare. Ripetiamo, non solo te stesso, ma il mondo intero. Perciò impariamo. Facciamo tutto quello che facciamo con passione, con fervore. E questo lo vediamo anche nell'approccio col prossimo. Se tu vai da una persona e lo aiuti, ma lo aiuti col muso, allora lui magari preferisce non avere il tuo aiuto per non vedere il tuo muso lungo. Ma se tu vai che vuoi aiutare una persona e vai con un riso, con un sorriso, con tanto passione e amore, ovviamente che la persona che riceve qualcosa da te anche è felice di vedere anche il tuo aspetto gioioso, perché questo si chiama il fuoco che c'è in te. Benissimo. Adesso, l'idea del mezzo shekel è anche la parashah che noi leggeremo che è Terumah. Terumah vuol dire offerte. Perciò adesso passiamo al terzo libro che leggiamo, alla parasha stessa. Anzi, sì, l'inizio della parasha. Allora, la parasha si chiama Terumah, che vuol dire donazioni, offerte. Quello che Dio chiede agli ebrei di portare ognuno quello che aveva, oro, argento, rame, pelle, chi aveva, quanto voleva, poteva portare per la costruzione del tabernacolo e del tempio del Beit HaMikdash. Allora, questa parasha è la parasha della Tzedakah, che ci insegna l'importanza di donare al tempio, ai centri studi, ai poveri, a tutto quello che è Tzedakah oggi nel mondo. C'è una storia che ci fa capire l'importanza della Tzedakah. C'era un rabbino che lui aveva aperto una scuola in Russia, parliamo di anni e anni fa, e ovviamente la scuola costa, i maestri costano, e lui cercava dei fondi per mettere in piedi questa scuola che aveva ideato. Va da una persona che è una persona benestante e gli chiede 5.000 rubli. Una volta 5.000 rubli era una cifra esorbitante, astronomica. Il benestante dice, Rabbi, mi stai chiedendo troppo. non posso darti questa donazione, posso darti un po' in meno. Il rabbino gli racconta e gli dice, quando c'era il santuario, c'era il Maaser Be'ema. Sappiamo che la Torah ci dice che noi dobbiamo dare il 10% dei nostri guadagni. Per esempio, una persona che aveva del bestiame, ogni anno doveva dare un decimo del suo bestiame. Maaser Be'ema. Allora, il rabbi gli racconta come facevano a calcolare quanto bestiame lui doveva donare al tempio. Dice così: si metteva tutto il bestiame, diciamo le pecorelle per esempio, no? Le mettevano in un posto che, come in un corridoio poi, che passavano le pecorelle. Allora cosa succedeva? Il padrone stava lì e diceva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erano le sue. Poi quando arrivava il decimo, metteva un segno e diceva questo è per il santuario, questo è per Dio. E poi di nuovo contava 1, 2, 3, 9 miei. Il decimo metteva un segno, questo per Hashem. Allora il maestro, il rabbi, dice, ma secondo te, perché la Torah ci insegna? La Torah è così avanzata. Perché la Torah ti insegna di contare in questo modo? Che perdi tanto tempo, perdi energie, conta 1, 2, 3 e ogni 10 metti un segnale. Se, basta che conti tutto il bestiame e fai il calcolo. Hai 100 bestie, un decimo è 10 bestie. È molto più veloce contare e dire ok, questo è il tuo, quello che tu devi pagare. Invece no, il padrone doveva contare 1, 9, 10 per Dio. Dice il rabbi, la psicologia della Torah. Prima di dare, se Dio ti chiede dammi 10% delle tue bestie, allora uno che ha tanto bestiame, che deve dare per esempio 100 capi, se ha 1000 capi deve dare 100, riprende un colpo e sembra tantissimo. Alla Torah è psicologia, dici sai cosa? Contale. Uno, due, ah, ho 9 bestie per me, ok, non è una barzelletta la verità. Ho 9 bestie per me, ok, una la posso regalare a Dio. Poi di nuovo conto. Ho 9 bestie, ok, dai, la decima la do. Perciò se tu conti in questo modo, perciò conti quello che hai, ti ricordi di quanta ricchezza Dio ti ha dato e un decimo lo dai a Dio, ma quando conti quello che hai, ti ricordi quanto hai, quanto Dio ti ha voluto bene, ti ha benedetto, allora ti pesa di meno. Perciò lui cosa stava dicendo a questo signore qua? Dio ti ha dato tanta ricchezza. La ricchezza che ti ha dato non è soltanto per te. Noi sappiamo, no? Che Dio quando dà ricchezza a una persona è perché questa persona possa condividere le sue ricchezze con chi ha bisogno. Questa è la Torah. Dio ti dà tanto, ti dà di più, che tu possa dare agli altri. Magari sono soldi o magari sono anche altre cose. Tutto quello che una persona ha, una ricchezza interiore, aiutare una persona, dire una buona parola, qualsiasi cosa che noi sappiamo fare, dobbiamo condividere con gli altri, perché Dio vuole che noi viviamo tutti insieme. Quello dei soldi è obbligatorio per tutti, 10% obbligatorio. Appunto per dire che ricordati quanto Dio ti ha benedetto e sappi che un decimo di questo non appartiene a te, è che Dio ti ha dato in più per poter dare al prossimo. Perciò, secondo un'opinione, non è che noi stiamo togliendo il nostro 10% per dare in beneficenza. Dice no. A priori Dio ti ha dato 10% di guadagno in più, non appartiene a te, Dio te l'ha regalato in più, te l'ha messo come in deposito. Tu questo 10% lo devi dare dove deve arrivare, a inizio da qua. E se non lo dai, stai trattenendo qualcosa che non appartiene a te. Perciò quando tu conti 1, 2 fino a 9, dici, ah, sono fortunato, ho questo, bene, un decimo fa meno male. Perciò ricordiamoci che quando riceviamo da Dio, non è bello soltanto ricevere e non dare indietro. Noi riceviamo per poter dare anche alle altre persone che non hanno avuto la stessa fortuna nostra, ripeto, che sia soldi o che sia di altre cose. Un altro insegnamento, un'altra storia di questo, un rabbino una volta chiede, questa è una cosa molto interessante, una volta un rabbino chiede ai suoi alunni e dice: ci sono cinque candele accese. Ok? Arriva una persona e ne spegne due. Quante candele rimangono? Allora, ovviamente, tutti dicono tre. Erano cinque, due si spengono, rimangono tre. E allora lui dice: no, avete sbagliato, ne rimangono due. Ma come? 5 meno 3? 5 meno 2 fa 3. E lui dice: no, le tre candele che rimangono accese continuano a bruciare, no? Finché non rimane niente. Le due candele che si sono spente invece, quelle rimangono. È una risposta molto intelligente. Perciò quelle che continuano a ardere, dopo un po' finiscono, spariscono. Quelle che sono state spente rimangono. Cosa vuole insegnare lui? Questa è l'idea del concetto della tzedakah. Quando tu dai qualcosa, sembra che hai tolto qualcosa dalla tua ricchezza, ma in realtà no. È come quelle candele spente. Le candele spente vuol dire dare, vuol dire stai spegnendo qualcosa, stai dando via qualcosa di tuo, ma sono quelle spente che rimangono, le altre si sciolgono e vanno via. Vuol dire che dare tzedakah è un investimento. Quando tu investi nella tzedakah, questo è quello che ti rimane. Perché tzedakah vuol dire sì, matematicamente tu stai togliendo un decimo del tuo avere e lo dai via, ma in realtà ti stai arricchendo molto di più. Perché è una ricchezza spirituale, perché quello ti rimane. La tzedakah che tu fai, così come tutte le mitzvot, è un qualcosa che ti rimane in eterno. Ricordiamoci bene, noi molte volte purtroppo non abbiamo l'idea del valore delle nostre azioni, delle nostre mitzvot. Noi diciamo: ma quante volte ci è capitato di fare una mitzvah e dire: ma chi vede veramente Dio con 9 miliardi di persone da guardare? Si accorge o vede o apprezza se io oggi nella mia cameretta, nella mia casetta ho messo i tefillin o meno, se io oggi ho acceso le candele in tempo di Shabbat o no, Dio non ha niente da fare da stare lì a controllare quello che le persone fanno? Molte volte noi abbiamo questo problema perché non crediamo in noi stessi. La risposta è che ogni cosa che noi facciamo ha un grande valore. E appunto, la mitzvah che tu fai, nessuno al mondo te la può togliere. Fate attenzione, se una persona ha tanti soldi, per esempio, tanti soldi, chas v'shalom, mai sia, possono essere rubati, una persona può fare un fallimento, qualsiasi cosa sia, non si sa mai se i soldi rimangono o no. Ma quando tu dai tzedakah, hai dato tzedakah dove deve arrivare, quei soldi lì non te li ruberà mai nessuno. Perciò il merito di quella tzedakah che tu hai guadagnato, quella nessuno te la potrà mai rubare, niente te la potrà togliere, è una cosa che hai fatto. Perciò una buona azione, una buona parola, una donazione, una mitzvah, in eterno ci rimane. È come c'è scritto che anche dopo la morte queste mitzvot ci accompagnano, perché sono nostre. E ci accompagnano anche dopo, perciò nella vita e anche dopo la vita. Allora uno capisce che i soldi rimangono qui. Dopo che uno muore, i soldi rimangono qui, le case, le ricchezze rimangono qui. Cosa va di là? Le buone azioni che hai fatto, quelle ti accompagnano. Non è una frase fatta, retorica, è così la verità. Quando tu fai una buona azione, tu te lo dimentichi, Dio no, e rimane tuo. Fa parte della tua ricchezza, perciò quando guardiamo queste cose, ricordiamoci che, come le candele, quelle che sono spente rimangono, quelle che sembra che tu hai dato qualcosa via, rimane, il resto va via. Ok, sto guardando l'ora, arriviamo adesso un po' più profondo. La Torah nella Parashah dice: Veassuli Migdash Veshachanti Betocham. Chiede agli ebrei di fare un santuario e dice: e io risiederò in essi. Prima di tutto, perché Dio vuole un santuario? Tutto il mondo è suo. Cosa ha bisogno Dio di un posto specifico, un santuario in questo mondo qua. Allora c'è scritto, l'abbiamo spiegato diverse volte nell'arco degli anni, Nitava Kadosh Baruch Hu, Hashem ha avuto un desiderio di avere la sua dimora qui giù in mezzo a noi. Tutto il mondo è suo, non soltanto i mondi supremi, anche i mondi terrestri. Dio è dappertutto, è il padrone di tutto. Dove Dio ha scelto di collocare la sua vera casa, la sua vera presenza, casa per modo di dire, dove Dio vuole rivelarsi maggiormente, Dio è presente in modo uguale in tutti i mondi, ma dove è rivelata, dove si vede di più la presenza di Dio? Qui giù in questo mondo fisico. Ripeto, Dio è presente dappertutto in modo uguale. Dio non ha più e meno, non c'è un posto dove c'è più Dio o meno Dio, ovviamente. Ma c'è un posto dove Dio si fa vedere di più. C'è un posto dove Dio si rivela, si apre di più. E questo posto non è nei alti cieli con gli angeli, come tanti possono pensare. Questo posto dove Dio si fa vedere è proprio qui giù in mezzo a noi. È un paradosso? È pazzesco? Sì, ma è così. Nitavah. Dio ha avuto un desiderio di vivere in mezzo a noi. Perciò il santuario che Dio ha fatto lo vuole qui giù in mezzo a noi. Non che Dio ha fatto, che Dio ci chiede di fare, lo chiede di fare che lui si possa rivelare in questo mondo. Benissimo. La domanda è, Dio è infinito, ha bisogno di una casa e per di più Dio nella parasha racconta, abbiamo cinque parashot che parlano della costruzione del santuario. Meticoloso, precisione quanto deve essere lungo quest'asse, questo muro. Non era una casa fatta oggi, una sinagoga la fai come la vuoi. Il santuario era preciso, base per altezza, misure, materiali. Ma come? Ma Dio ha bisogno di questa perfezione? Ma Dio è al di sopra di tutto. Dio non ha, è infinito. Dio ha bisogno di una casa e per di più che sia fatta in questo modo, in quell'altro modo, quella materia, quell'altra materia. E ancora un'altra domanda. Quando noi preghiamo a Dio, cos'è l'usanza? Che noi preghiamo verso Gerusalemme. Dovunque ci troviamo nel mondo, noi mettiamo la nostra direzione verso Gerusalemme. Ok? Perché? Dio non è ovunque. Dio non è la parte opposta di Gerusalemme, che io devo mettere le preghiere verso lì. Perciò perché dobbiamo limitare le nostre preghiere in un punto ben specifico? Poi un'altra cosa, la preghiera è un qualcosa di spirituale, non è una cosa materiale, che è al di sopra della dimensione fisica dello spazio, del tempo. Perché allora tutte queste limitazioni materiali per connetterci con Dio? Una casa, la direzione, perché? Sembra che prendiamo questo Dio così grande e lo facciamo diventare piccolo, lo vogliamo mettere in una scatola, in un qualcosa. Dio è al di sopra di tutto. Perché allora la Torah ci dice di fare queste cose che sembrano che siano delle limitazioni materiali? Queste domande che abbiamo posto adesso in realtà acquisiscono ancora più forza quando noi leggiamo la Parashah, dove appunto Dio ordina di costruire un santuario fisico, come dicevo prima, con determinati oggetti. C'era dentro di tutto, c'era oro, c'era argento, c'era rame, c'era lana, lino, pelli. C'erano tante cose che Dio diceva di portare e ogni determinata cosa andava fatta con un certo materiale. Allora, se Dio è infinito, perché appunto limita la sua presenza in un posto del genere? Come se lui si trova solo lì e non altrove, e poi che differenza fa se è oro o se è argento o se è lana o se è lino? Perché tutte queste cose qua? Ma vediamo che paradossalmente la Torah è piena di paradossi. Sì, la bellezza della Torah è che non ha paura di un paradosso. Anche nella cosa più strana trovi Hashem. Vi ricordate la settimana scorsa abbiamo studiato, o 2 settimane fa, che proprio dalla tua parte, dal tuo debole, devi connetterti con Hashem. Vediamo, è un paradosso. La Torah è paradossale. Perché? Perché è al di sopra di tutto. La Torah è al di sopra della logica. Cosa vuol dire un paradosso? Un qualcosa che non è logico. La Torah non è limitata alla logica umana. La Torah ha la sua logica, la logica divina, che è al di sopra di qualsiasi logica umana. Perciò, paradossalmente, questo è quello che la Torah ci insegna. Vediamo che proprio in questo modo, dove noi sembra che limitiamo Dio e mettiamo soltanto in quella direzione e in quell'altra direzione, perciò proprio in questo modo riusciamo a capire la vera grandezza di Dio e della sua infinità. E spiego. Quando noi creiamo un santuario, un posto, un Beit HaMikdash, un santuario fisico, cosa succede? Proprio in un santuario, fate attenzione un attimo, ok? Per non perdere il filo. Proprio in un santuario che, come Dio ci chiede di fare, si crea un collegamento tra il finito e quello che è infinito. Perciò, mondo materiale, finito, con Dio che è infinito. Perciò questo è il trait d'union che c'è, che noi arriviamo a Dio tramite il finito, ok? Adesso, però, prima di entrare in questa spiegazione, facciamo una piccola parentesi. Tanto per cominciare, classificare Dio, noi che diciamo, Dio è infinito, è un nostro modo di dire, Dio è infinito. Anche questo tipo di classificazione, di dire che Dio è infinito, di per sé vuol dire limitare Dio. Perché? Perché chi è infinito, cosa implica? Implica che lui non può essere finito. Perciò o sei finito o sei infinito. Perciò se io dico Dio è infinito, vuol dire che non è finito. Ma c'è qualcosa che Dio può non essere? Perciò anche se noi vogliamo dire che Dio è grandissimo e usiamo la parola infinito, ma già questa parola è sbagliata. Perché infinito vuol dire che non può essere finito, limitato, ma Dio non c'è qualcosa che non può essere, ok? Perciò sembrerebbe che ci sia qualcosa al mondo che Dio non riesce a fare. Per esempio, quando noi diciamo l'oceano è infinito, cosa vuol dire che l'oceano è infinito? Che è così grande che tu non puoi metterlo in un bicchiere, perché è infinito. Quando tu dici che Dio è infinito, stai facendo uno sbaglio. Perché vuol dire che Dio non può mettersi in un bicchiere. Dio, se vuole, può mettere tutto se stesso in un bicchiere. Come fa nel santuario. Mette tutto se stesso in un santuario. Perciò Dio non ha le limitazioni dell'infinito o del finito. Dio è al di sopra di tutto. Dio può essere due cose opposte nello stesso momento. Dio può essere infinito e nello stesso momento può essere finito. Perché non c'è un qualcosa, non c'è una descrizione esatta di quello che è Dio. Non è bianco o nero. Dio è bianco, è nero, è grigio, è giallo, tutto insieme. Dio è alto, è basso, è umano, è divino, è tutto. È tutto e al di sopra di tutto. Perché è Dio, è tutto. Perciò quando dici che Dio è infinito, sì, tu vuoi rendere l'idea, ma lo stai già limitando. Ok. Perché Dio è al di sopra del tempo e dello spazio. Perciò la stessa cosa di questo unità di opposti che troviamo in Dio, lo vediamo proprio nel santuario. Perciò tutto quello che abbiamo appena spiegato ci serve per capire cosa serve il santuario. Ricordiamoci, abbiamo delle domande. Perché Dio ha bisogno di una casa? Perché Dio ha bisogno che io guardi quella direzione e non altrove? Perché Dio si limita quando Lui è tutto. Ok? Perciò, questa idea che noi ci connettiamo con Dio, noi che siamo limitati, finiti, e dobbiamo connetterci con l'infinito che è Dio, come riusciamo a farlo? Tramite la costruzione del santuario. Perché? Lì c'era un qualcosa che connetteva i mondi spirituali con i mondi materiali. Succedeva un qualcosa che adesso andremo a vedere, che faceva vedere come in realtà si può connettere due cose opposte, quello che si chiama l'infinito con quello che si chiama finito. Per esempio, i santuari, abbiamo detto, avevano delle misure ben precise, ok? Le pareti, gli utensili vari, l'arca dove c'erano le tavole della legge, il candelabro, la menorah. Eppure, una cosa molto strana, riconosciuta tantissimo, nel Talmud c'è scritto che l'arca dove si riponevano le tavole della legge c'era, ma non occupava spazio. Umanamente non so se è facile capire cosa vuol dire che c'era, ma non c'era, c'era, ma non occupava spazio. Infatti, quando c'era, dove veniva messa l'arca, c'era la parete, no? La parete aveva una certa misura. Quando misuravano la parete dall'inizio alla fine, aveva una certa misura. Quando misuravano dalla parete all'arca, poi dalla fine dell'arca alla fine della parete, vedevano che la misura era la stessa di quando non c'era l'arca. Perciò l'arca c'era, ma non misurava, non occupava spazio. È una cosa miracolosa, ovviamente, è una cosa che umanamente, se una cosa c'è, anche un foglio, se c'è uno spessore, ce l'ha, anche minimo, ma ce l'ha. Invece quest'arca che aveva dentro le tavole della legge c'era, ma non occupava lo spazio. Ok? Questo è quello che il Talmud ci dice. Cosa vuol dire? Che c'è, ma non c'è. Vuol dire che è in un posto dove ci sono dei muri, dove c'è fisico. Ma non occupa spazio, c'è e non c'è. Adesso capiremo meglio. Questo concetto di infinito e del finito lo troviamo anche nel nostro servizio verso Dio. La preghiera, dicevamo prima, è spirituale, è un qualcosa che nasce dal cuore, al di sopra del spazio, del tempo, ma comunque noi ci indirizziamo verso Gerusalemme. Comunque abbiamo degli orari dove dobbiamo fare determinate preghiere. Non posso fare la preghiera della mattina, la sera. Abbiamo dei limiti. Perciò, nello stesso modo, dobbiamo fare in modo che la santità di Dio si riveli non solo nella preghiera e nello studio, bensì anche nel mondo fisico. E quando Hashem si rivela anche nel mondo fisico, in quel modo tu puoi rivelare una luce superiore, perché nel buio del mondo, se tu riesci a rivelare Dio, hai fatto qualcosa di più grandioso. Ovvero, questo mondo è buio. Noi dobbiamo portare la luce di Hashem in questo mondo. Quando noi riusciamo a portare Dio, che è illimitato, e farlo entrare in questo mondo, stiamo unendo due cose opposte. Questo è quello che Dio vuole: portatemi giù da voi, fate in modo che io possa sentirmi a mio agio giù nel mondo. Come lo facciamo? Con le preghiere, perciò è vero, Dio è dappertutto, Dio non ha bisogno che io guardi verso lì piuttosto che altrove, ma io sto facendo un qualcosa come l'arca, un qualcosa di spirituale in uno spazio materiale. Devo unire i due opposti, il c'è con il non c'è, il finito con l'infinito. E questa è la Torah, e questo è Dio. Dio è, tra virgolette, infinito, ma vuole proprio questo mondo che è limitato, è finito, vuole proprio quella casetta, il suo santuario, vuole proprio l'arca. Perciò Dio dice, è vero. Da parte mia io sono infinito, sono al di sopra di tutto. Se vogliamo metterla in tutti i sensi, Dio non ha bisogno neanche di noi in realtà. Dio non ha bisogno delle nostre preghiere, dei nostri sacrifici, delle nostre mitzvot. Ma Dio ci vuole. Dio ha voluto la nostra presenza, perciò vuole tutto ciò. Perciò dice, io voglio essere vicino a voi. Però io sono tutto. Però molte volte, quando dici tutto, dici niente. Quando dici, Dio è tutto, molte volte questo Dio è così grande, ci scappa via. È come se non lo vediamo. Dio dice, sì, io sono grande, ma nei miei parametri, nei vostri parametri, io devo essere limitato. Nei parametri celesti, ma nel nostro modo di vedere, se noi non abbiamo un posto, oggi una sinagoga per esempio, dove andiamo a pregare, dove andiamo a incontrare Dio, diventa tutto, ci sono altre fedi, no? Che è tutto molto spirituale, molto a livello mentale, di yoga, di meditazione. È bello, però nella Torah Dio dice sì, quello sì, ma non basta solo quello, deve essere connesso con qualcosa di materiale. Perché abbiamo bisogno di pregare a Dio mettendo ogni giorno i tefillin? Perché? Perché sì, perché Dio è superiore, Dio è illimitato, Dio è spirituale. E questo è materiale, è come noi. Noi siamo materiali. Se io voglio connettermi con Dio, sentire Dio, ho bisogno di un oggetto materiale, non soltanto di un pensiero spirituale, ma ho bisogno di attaccarmi a qualcosa di fisico. Perché? Perché io sono fisico e il mondo è fisico. Perciò Dio si mette al nostro livello. Dio dice: io capisco che voi siete materiali. Per arrivare a me avete bisogno del vostro spazio materiale e Dio lo fa. Dio si mette, si rimpicciolisce, si mette a nostro livello, si fa piccolo per entrare nel santuario, per dire: ok, mi faccio piccolo per voi, perché voi possiate avere accesso a me. Questo è tutto il punto. Dio di per sé non ha bisogno di tutte queste cose qua. Noi abbiamo bisogno di avere uno spazio limitato, di avere un indirizzo, di avere una posizione, perché noi siamo umani. Dio dice: sai cosa? È proprio quello che io voglio. Non ti preoccupare, non pensare che mi rendi piccolo. Io non ho paura di questo. Dio è al di sopra di tutto, non ha paura di sentirsi piccolo perché vuole essere vicino a noi. Dio dice: io sono al di sopra di tutto. Sai cosa? Sono pronto anche a avvicinarmi a te e farmi, tra virgolette, piccolino di entrare nel tuo santuario. Perciò Dio dice: tutte queste cose qua sono per connettere l'infinito, però attenzione, come dicevo prima, l'infinito può diventare zero, fuffa. L'infinito deve diventare qualcosa di tangente, pratico. Non puoi dire: io ho amore per Dio, lo adoro. Ok, vieni a metterti i fili. No, 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 lo amo nel mio cuore, ma non chiedermi di fare le mitzvot. Dio vuole tutto il tuo cuore, ma vuole anche le tue azioni. Dio vuole le tue azioni, ma vuole anche il tuo cuore. Vedi? Questo è il modo di arrivare a Dio. Qua fa vedere come una persona limitata come noi riesce ad arrivare all'infinito, perché riusciamo a amalgamare il mondo materiale con il mondo spirituale. Perciò la costruzione del santuario, con tutte le sue misure, era per questo, per farti capire che c'è, ma non c'è. Dio è lì, ma Dio è anche al di sopra di lì. Dio è dentro, ma Dio è anche fuori. E questa è l'idea di vedere la presenza di Hashem in tutti i momenti e in tutte le situazioni. Concludo con un pensiero di quello che noi abbiamo studiato finora. Dio dice: mi farete un santuario, però c'è scritto Veshachanti Betocham. Fate per me una casa, il Bet HaMikdash, ma io abiterò in essi, vuol dire dentro il popolo ebraico. Cosa vuol dire? Dio dice: quella è la mia casa, è il mio santuario, ma io voglio abitare dentro di voi. Non pensate che mi fate una casa e io sono lì e quando voi desiderate venite a trovarmi. E io sono lì e poi quando uscite siete liberi di me. Non mi mettete in casa di riposo, dice Hashem. Sì, la casa la voglio, ma io voglio voi. Non voglio soltanto quella casa. Io voglio vivere con voi. Voglio essere in mezzo a voi. Mi rivelo e vivo dentro di voi. Dio ama così tanto noi, i suoi figli, l'umanità, che dice: anche se sei imperfetto, anche se hai difetti, anche se non fai tutte le mitzvot, sei mio figlio e io ti voglio, io ti amo, io ti cerco. Sì, come simbolo mi fai il santuario. Ok, un bel simbolo, ma io voglio te, non dimenticarti, io voglio vivere con te, dentro di te, insieme a te. Non staccarmi, non mettermi in casa di riposo. Questo dimostra quanto Dio ama l'umanità, quanto Dio ci ama, che dice: è vero che voi siete imperfetti, è vero che voi fate anche dei peccati a volte, ma io ti voglio lo stesso. Ti amo lo stesso. Lascia spazio dentro di te perché io voglio stare con te. Posso scenderci la forza di capire questo concetto qua. Più di tutto quello che abbiamo detto per un'ora, quest'ultima frase racchiude tutta la Torah intera. Dio ti ama per quello che sei. Certo, devi migliorare, dobbiamo migliorare, dobbiamo metterci a posto, è vero. Ma nel frattempo che noi cresciamo, così come siamo, Dio ci ama. Non dobbiamo pensare, adesso sono in difetto, quando un giorno farò teshuva e farò le mitzvot, allora Dio mi amerà. Questo è uno sbaglio gravissimo. Dio ti ama, Dio ci ama adesso, così come siamo. Anche se siamo pieni di peccati, Dio ci ama. E visto che ci ama, lui spera che noi miglioriamo la nostra persona. Puliamo i nostri peccati per essere ancora da parte nostra più vicini a Lui, ma il suo amore per noi è infinito. Perciò non pensiamo che se noi sbagliamo Dio è arrabbiato con noi, Dio non ci vuole bene perché abbiamo peccato. Questo non è ebraismo. L'ebraismo ci insegna Dio ti ama, punto. Al di sopra di tutto, a prescindere da tutto, senza limiti e senza condizioni, ma nello stesso momento dobbiamo fare il massimo per migliorare la nostra condotta. Shabbat shalom a tutti. Chiedo per favore di condividere questa lezione con altre persone e di invitare giovedì prossimo altre persone a partecipare con noi. Cerchiamo la sigla. Eccola qua, Rak Tov. Shabbat shalom a tutti.